Siamo collegati con Francesco Carlizza, un economista che di tanto in tanto ascoltiamo perché ci aiuta a districarci tra i mille termini tecnici con i quali si coprono le operazioni che invece riguardano direttamente la nostra vita. In particolare vogliamo parlare della questione Telecom. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ma parliamo di Telecom, adesso per telefonare bisognerà parlare spagnolo, non è così in realtà, la vicenda è la solita commedia all'italiana fatta quando girano un po' di soldi, sostanzialmente è questo. Telecom, che è quella società privatizzata ai tempi di Prodi, che è stata ricomprata con i soldi della stessa Telecom a debito ai tempi di D'Alema, e per cui D'Alema aveva esaltato i capitani coraggiosi come i capitalisti d'impresa che avevano fatto questa operazione, di fatto avevano ricomprato Telecom pagandola con i soldi che aveva all'interno. Il risultato è che Telecom da allora ha un grosso buco di bilancio intorno di parecchi miliardi di euro. Il problema di fondo di tutta questa cosa è questo. Per questo motivo e per questo buco, sostanzialmente, a differenza di tutte le altre public companies privatizzate, le varie società che gestivano prima in regime di monopolio alcune attività, è il caso per esempio del gas, dove la rete del gas è gestita da Snam, è il caso dell'elettricità, dove la rete elettrica è gestita da Terna, è il caso delle ferrovie, dove la rete ferroviaria è gestita da RFI. Per quanto riguarda la telefonia, non si è pensato di scorporare le attività della rete, di gestione della rete, dalle attività di fornitura del servizio, che è l'attività che fa Telecom. Questa situazione ha fatto sì che Telecom in qualche modo venisse gestita attraverso varie figure, l'autorità garante delle comunicazioni, il ministero delle comunicazioni, eccetera, questa è gestita in qualche modo, indipendentemente dal fatto che fosse una società privata, per alcune cose in mano pubblica, cioè recente il fatto che l'AGCOM, l'autorità garante per le comunicazioni, ha costretto Telecom a abbassare i costi di interconnessione, cioè dice, quando siccome ci sono anche degli operatori privati che si appoggiano alla rete fissa di Telecom per fornire dei servizi di telefonia fissa, Telecom fa pagare una certa cifra a questi operatori privati, l'autorità garante gli ha detto no, tu devi abbassare i prezzi. Questa cosa, come potete facilmente immaginare, denota una internità di rapporti, un'internità molto forte, di rapporti tra la politica e questa società, perché è chiaro che se l'autorità gli avesse detto puoi alzare i prezzi fino a Telecom sarebbe riuscita a fare molti più soldi. Sono quelle situazioni dove evidentemente c'è questo rapporto stretto. Questo rapporto stretto ha significato che è una fanzana gigantesca quella che ha detto sia Letta, Presidente del Consiglio, sia Bernabé, che è l'amministratore capo di Telecom, che questa cosa l'hanno appresa sui giornali. Nel senso che lo sapevano tutti, basta guardare l'andamento borsistico delle azioni Telecom nell'ultimo mese, che c'era questo interessamento di Telefonica, la compagnia spagnola, all'acquisizione di Telecom, per cui è ridicola una cosa del genere. C'erano anche notizie note sui giornali, le azioni salivano perché pensavano che Telefonica, come succede sempre quando si fanno queste operazioni di acquisizione di pacchetti azionari di maggioranza, poi la compagnia che li acquisisce è costretta a lanciare un offer, cioè a comprare tutte le azioni residue sul mercato a un certo prezzo, perché gli azionisti che prima avevano comprato quelle azioni non siano, magari perché c'era un assetto proprietario della compagnia, non siano in qualche modo truffati. In realtà questa cosa non è avvenuta, perché Telecom è controllata al 23% da Telco, da un'altra società. Questa è la società che hanno fatto le banche quando ci fu il problema di Pirelli, che era il controllore originario di Telecom, succeduta appunto a Gnutti e a quelli che l'avevano comprata a debito. Quando anche Pirelli si trovò in difficoltà con i soldi, le banche che prestavano i soldi a Pirelli e le assicurazioni generali, cioè Mediobanca, Banca Intesa e le assicurazioni generali, più gli spagnoli di Telefonica, crearono questa società dando i soldi a Pirelli, che non aveva i soldi, si presero le azioni e costruirono questa società che di fatto aveva il pacchetto di controllo nelle public companies, cioè nelle società azionariato diffuso. Non è che uno deve avere il 51% per avere il controllo di una società, e in questo caso, come nel caso di Alco, col 23% la controlla. Che è successo? Che sia Banca Intesa, sia Mediobanca, sia Generali hanno crisi di liquidità e hanno venduto a Telefonica la propria parte del proprio pacchetto azionario in tempo, quindi Telefonica è diventata socio di maggioranza. Tra l'altro tecnicamente ci diventa dal 1 gennaio, perché ha comprato delle azioni, si chiamano azioni di classe C, che solo dal 1 gennaio potranno esercitare il diritto di voto, per cui fino al 1 gennaio rimane un socio di maggioranza che non ha ancora il potere, non ha ancora i poteri per esercitare la maggioranza che ha. Questa situazione qui Telefonica l'ha fatta per un paio di motivi, e qui arriviamo cosa. Il primo banale è il fatto che Telecom possiede delle compagnie telefoniche, Telecom Brasile e Telecom Argentina, che sono leader nei mercati brasiliano e argentino, dove Telefonica ha delle proprie compagnie, concorrente di Telecom in quegli ambiti, e quindi pensa di smobilitare Telecom Brasile e Telecom Argentina proprio per poter far acquisire maggiori quote di mercato alla propria compagnia. Incidentalmente segnalo una cosa, cioè il fatto che Telefonica abbia rilevato il pacchetto di maggioranza della società che controlla la maggioranza delle azioni Telecom è subordinato al nulla osta delle autorità di garanzie brasiliane e argentine, ma non di quelle italiane, con tutto che Telecom ha all'interno della propria rete, a dimostrazione di come siano state fatte le privatizzazioni in Italia per fare in tutti i modi un favore ai capitalisti, che poi in realtà erano capitalisti senza capitali, perché compravano le società coi soldi delle società stesse, come appunto abbiamo visto affossandole. La situazione Telefonica, oltre a questo aspetto, secondo me punta su un'altra cosa. Conoscendo i meccanismi della politica italiana, e già si è visto adesso sulle prime battute, sa bene che oliando gli opportuni ingranaggi della politica verrà fuori qualcuno che dirà: vabbè, ma la rete non può rimanere in mani spagnole. Già adesso i servizi hanno detto che era un problema di sicurezza nazionale, con Telli, che è un'italianissima, che è stata condannata per aver spiato tutte le telefonate che passavano sulla rete fissa, quelle che gli facevano comodo per ricattare politici, imprenditori concorrenti o altro. Comunque, per i servizi è diventato un problema di sicurezza. Probabilmente Telefonica sa che alla fine, dando un po' di soldi in giro alle persone giuste, ci sarà qualcuno che salta fuori facendo la proposta che lo Stato si deve comprare la rete telefonica, perché noi, la rete di telefonia fissa, per creare un'altra società, dando così un sacco di soldi a Telefonica, che a quel punto si sarà arricchita, e ovviamente qualche briciola l'avrà fatta tornare a chi si è tanto speso per una cosa del genere. Incidentalmente segnalo che su questa cosa Beppe Grillo ha di recente detto: ha bisogno di usare i soldi dell'IMO per ricomprare la rete telefonica. Lo dico non perché penso che sia stato già contattato la telefonica, ma per dire quanta stupidità secondo me c'è in questo, da parte di stupidità, quando non malafede, come nella maggior parte dei casi, da parte dei politici nostrani.
Senza dubbio. Per quello che riguarda invece così la nostra di sicurezza, visto considerato che ci spiano dalla mattina alla sera, penso che cambi poco. E per quello che riguarda le nostre tasche invece?
Ma verosimilmente, quando ci sono queste operazioni, l'abbiamo visto con la società Autostrade, che è andata a finire in mani spagnole, che ovviamente ha già fatto di tutto per massimizzare i propri profitti, aumentando le tariffe autostradali alle stelle, non facendo nulla di manutenzione. Sicuramente non ci sarà il passaggio in fibra ottica della rete fissa italiana, perché è ovvio, perché non ha Telefonica, non ha alcun interesse neanche politico a fare investimenti così di rilievo in Italia. Interesse commerciale ce lo può avere nel momento in cui dovesse decidere di diventare monopolista in un ambito. Verosimilmente le tariffe telefoniche fisse potranno subire un rialzo. Fino ad adesso le tariffe telefoniche sono state, tra le tariffe, con una serie di problemi legati soprattutto all'innovazione tecnologica, sono state tra le tariffe che sono scese, nel senso che si spende magari più di telefono per avere più servizi. Una volta si telefonava e basta, adesso uno non solo c'è il telefonino, ma c'è anche internet perennemente connesso, ha una serie di app, eccetera, eccetera, per cui poi alla fine magari va a spendere di più di quello che spendeva prima, però oggettivamente il costo, diciamo, se oggi uno dovesse limitarsi a fare al telefono quello che si facevano 20 anni fa, sicuramente, insomma, le bollette sono più basse per quel tipo di segmento. Poi è chiaro che aumentando le cose, aumentando le offerte aumenta anche il costo. Probabilmente questo costo aumenterà ulteriormente a parità di offerte, nel senso che è chiaro che su una cosa del genere, se c'è un gestore che fa un investimento così importante, è chiaro che poi tende a rientrare dei propri soldi, essendo Telecom gravata di debiti, come dicevo prima, può da un lato fare i soldi vendendo alcuni pezzi di Telecom a uno spezzatino e vendendo dei pezzi, cercando di massimizzare il profitto sui pezzi che vende, e quello che sta facendo sicuramente lo farà appunto con Telecom Argentina, Telecom. È possibile che alcune attività di Telecom Italia vengano scorporate e vendute, e così come probabilmente punterà al fatto di massimizzare i profitti per la propria gestione, per la propria posizione di gestione monopolista della rete, quindi aumentando le tariffe, magari in quel, anche in quel caso attraverso un rapporto politico e magari con qualche soldo sotto banco che impedisca all'autorità delle comunicazioni di abbassarle o altre cose, insomma. Per cui sicuramente quando ci sono questi rating in borsa, e non conviene mai agli utenti, soprattutto di queste public utilities, perché poi è chiaro che chi spende dei soldi se li deve rifare, e siccome sono compagnie a cui per la maggior parte ci forniamo noi, o che addirittura, come nel caso di Telecom, forniscono i servizi anche altre compagnie, perché se uno si vuole fare sulla rete fissa anche l'abbonamento con una compagnia concorrente, poi comunque parte di quei soldi sempre a Telecom finiscono, e se Telecom decide che la compagnia concorrente gli deve dare più soldi per l'interconnessione, quelli quello devono pagare, insomma. Per cui alla fine comunque non è una cosa, i lavoratori Telecom ci rimetteranno un po' di più, perché in questo tipo di situazioni è evidente che quando si fanno gli spezzatini poi si tende a licenziare personale, perché così una società con poche persone dentro è più appetibile di una società con più persone dentro, per cui questa più o meno sarà la situazione.
Ecco, un'ultima domanda che mi è un po' scaturita da alcune cose che stavi dicendo, ovviamente non è il mio punto di vista, ma in un paese in cui praticamente destra e sinistra insistono in maniera forte sulla necessità dell'interconnessione, sia quella fisica che quella virtuale, sia quella delle comunicazioni che quella fisica delle strade, dei treni, eccetera, eccetera, noi abbiamo le tariffe telefoniche tra le più alte al mondo, abbiamo le tariffe internet tra le più alte al mondo, il wifi libero è una fantasia, e abbiamo anche le autostrade tra le più care al mondo. Ecco, tutta questa retorica, no? Non si infrange contro la realtà che invece nulla viene fatto per impedire che un viaggio in autostrada tra Torino e Milano costi meno di 13,50 euro, che è quello che costa attualmente, per non parlare di tante altre strade, percorsi, eccetera, eccetera, anche più cari della Torino-Milano, che mi è venuta in mente perché ci sono andata di recente, e parimenti per le tariffe telefoniche. Ecco, non ci si infrange contro tutta la retorica dell'alta velocità su tutto questo?
L'alta velocità è quella che, al di là del fatto che salvo alcune tratte, per esempio per quanto riguarda le ferrovie, è noto che la velocità ferroviaria, eccettuate alcune tratte, cioè la tratta la Milano-Napoli sostanzialmente e la Torino-Venezia, eccettuate quelle, tutte le altre tratte ferroviarie in Italia, preso un orario di 20 anni fa, sono leggermente più veloci o leggermente più lente, ma sono sostanzialmente uguali. Per cui è una retorica vera, una retorica che serve a coprire degli investimenti miliardari che abbiamo visto servono alla devastazione, poco altro, e contemporaneamente serve a coprire anche tutto quello che è successo, perché è aumentata l'autostrada, ma è aumentata anche la ferrovia, il costo del biglietto ferroviario da Milano a Torino. Una volta la macchina conveniva se uno non era in quattro, e se uno era in quattro a quel punto il biglietto del treno per andare da una città all'altra in macchina era conveniente solo se eri quattro persone. Oggi la macchina viaggi da sola, è quasi competitiva con la ferrovia, se viaggi in due ti è più conveniente andare in macchina che non in ferrovia. Cioè il meccanismo è ridicola la cosa, è chiaro che c'è come tutte le cose retoriche serve a coprire invece la realtà, che è l'esatto contrario. Cioè l'Italia è un paese che paga il digital divide, si dice, cioè la differenza digitale, che mentre in altri paesi internet viene utilizzato in maniera massiccia dentro le scuole eccetera eccetera, qui da noi hai ancora il 40-50% della popolazione che proprio non ha alcun tipo di accesso a internet dentro le scuole, in parte anche grazie ai tagli che gli hanno fatto. Non è che si usano i computer come ormai nella maggior parte degli istituti scolastici del mondo, perché è chiaro che non è che uno usa più la carta e la penna, al di là del fatto di saper leggere e scrivere magari in bella calligrafia, però uno normalmente sia per fruire delle informazioni, sia per comunicarle, sia per elaborare utilizza il computer, quindi è ridicolo che uno arrivi a 20 anni e la scuola ritiene che non ci sia stato bisogno di spiegargli nulla sul computer. Ognuno di noi è sostanzialmente un autodidatta del computer, perlomeno per quanto riguarda il sistema scolastico italiano, per cui questo tipo di cose servono a coprire esclusivamente queste carenze che ci sono e che sono arcinote sia della politica sia del progetto. In Italia non c'è un progetto industriale, non c'è una strategia, loro campano alla giornata rubando più non posso, il problema poi vero è quello, perché non è che dice che si fanno chissà che strategia, la DAB non è una strategia di comunicazione alta velocità dell'Italia, il problema per fargli mettere in saccoccia un po', scusate il romano, fargli mettere in tasca un po' di soldi, così insomma, così come moltissime altre grandi opere. Adesso proporranno a Bruxelles lo scorporo dei costi delle grandi opere dal calcolo del deficit per poter seguitare a massacrare i territori. Avrebbero fatto col nucleare se non ci fosse stata Fukushima, lo faranno col ponte sullo stretto di Messina se non fosse una follia conosciuta a livello globale, che si è fatto ridere chiunque dal Polo Nord al Polo Sud. Se non fossero queste cose così, purtroppo gli hanno dato 4 miliardi per fare il ponte, cioè già sono stati dati 4 miliardi per fare il ponte sullo stretto di Messina, che non verrà mai fatto, ma così in pregilo, unica, hanno fatto una gara di evidenza europea, anzi mondiale, a partire con un unico partecipante in pregiro che ha vinto la gara e che si è beccato 4 miliardi senza manco posare una pietra. In Italia purtroppo è così, finché non si modificheranno i rapporti di forza, finché non ci sarà la comprensione di quello che è, purtroppo temo che rimarrà così.
Certamente, come sempre il destino e la possibilità di modificarlo è tutto nelle nostre mani e nella nostra capacità di comprendere che solo tramite l'azione diretta popolare si può invertire la marcia.